Sia lodato Gesù Cristo. Cari fratelli e care sorelle, già vi dicevo all'inizio della Santa Messa, introducendo la liturgia di questa seconda domenica del tempo ordinario, che il Vangelo di oggi ci presenta il primo miracolo di Gesù. Miracolo che non a caso è un miracolo che riguarda una famiglia. E forse diremmo meglio il momento costitutivo della nascita di una famiglia. Siamo in linea, probabilmente ve lo hanno accennato anche domenica scorsa, con il tema della manifestazione. La liturgia di questi giorni, per esempio chi tra di voi recita le lodi o i vespri l'avrà visto, la liturgia di questi giorni, sia la fine del tempo di Natale come l'inizio del tempo ordinario, parla di tre manifestazioni. Sapete che la parola epifania vuol dire manifestazione. Questa parola manifestazione era presente nel Vangelo che abbiamo letto, nell'ultima frase. Manifestò la sua gloria Gesù con questo miracolo. E le manifestazioni di cui si parla in questo periodo dell'anno liturgico sono tre. La prima è quella famosissima ai Magi, con la quale Gesù si mostra, si manifesta, si rivela come Dio, l'incenso, come Re, l'oro, e come Redentore, la mirra. La seconda è il battesimo, dove Gesù viene presentato dal Padre come il figlio prediletto che noi dobbiamo ascoltare, mentre scende lo Spirito Santo sul Signore. Quindi il Padre parla, lo Spirito scende su Gesù, che col battesimo inizia la sua missione. Gesù viene manifestato dal Padre come il figlio prediletto. E oggi, col Vangelo delle nozze di Cana, Gesù si mostra come Dio, che oltre la sua umanità, molto bello questo, no? L'umanità di Gesù, Gesù che partecipa a una festa, la festa di un matrimonio, la festa più grande che abbiamo noi. Gesù, oltre questa umanità, manifesta la sua potenza divina. E adesso non mi fermo perché non ho il tempo, che devo dividere anche con qualche pensiero su Sant'Antonio, ma un miracolo veramente portentoso. Io mi ricordo che il mio professore ci diceva questo. Certo che se anche una persona riuscisse a trasformare un solo litro di acqua in vino, manifesterebbe di non essere un uomo normale. Però qui avete sentito, la quantità è enorme. Andiamo sulla linea degli 800 o 700, 800 litri di vino. Ecco, fatti con questa acqua che era posta lì nelle anfore per le abluzioni, quindi per i lavaggi che gli ebrei dovevano fare prima di ogni banchetto, in modo particolare prima del matrimonio. In questo modo Gesù rivela di non essere solo quell'uomo che la gente vede. La gente lo coglie, la gente vede Gesù come un uomo normale, no? Gesù manifesta che c'è qualcosa di più nel mistero della sua persona. Tant'è che Gesù parla con la madre di una ora. Noi ci chiediamo, strana questa parola, no? Gesù, anziché dire alla Madonna: donna, questa cosa non mi riguarda perché non voglio fare il miracolo, no, dice che non è giunta la sua ora. Strano. La madre avrebbe potuto rispondere: allora questa ora quando arriverà? Quando ti sembrerà che sia giunto il momento di aiutare gli sposi? Ma Gesù parla di un'ora, troveremo questo termine di nuovo alla fine della vita di Gesù, che è l'ora della sua glorificazione, la sua redenzione operata per noi. Questa è l'ora per la quale Gesù è venuto. Allora Gesù dice: non è adesso che io devo manifestare il mio amore per gli uomini, la mia volontà di aiutarli, lo farò con la croce. Ma tuttavia, non riesce a resistere a questa pressante richiesta della madre. Soltanto le mamme possono fare questo, soltanto le mamme hanno questa forza nel cuore dei figli, no? La Madonna dice ai servi: ascoltate Gesù adesso, fate quello che lui vi dirà, perché tanto lui, lei ne era certa, farà qualcosa per aiutare gli sposi. Noi siamo l'acqua, molta acqua, ma che non serve per la festa che Gesù ha preparato. È Gesù che può trasformare la nostra vita con una novità, con una festa piena, se vogliamo stare al paragone che viene dal Vangelo di oggi. Questo Gesù che soccorre il povero, soccorre ciascuno di noi quando abbiamo difficoltà, e non dimentica che le nostre feste, che le nostre gioie sono importanti per la nostra crescita spirituale. Anche dobbiamo, tenendo conto del Vangelo di oggi, ricordarci dell'intercessione di Maria, così potente che il figlio non può resistere. Nella seconda lettura di oggi, di questa liturgia che è così preziosa, che abbiamo brevemente accennato, nella seconda lettura di oggi si parla dell'opera dello Spirito Santo in noi. Dice la seconda lettura: lo stesso Spirito, medesimo Spirito, dà carismi e doni differenti all'interno della vita della Chiesa. In questa giornata noi celebriamo qui in parrocchia la festa di Sant'Antonio, che di suo era il giorno 17, che abbiamo voluto trasportare a questa serata per favorire la partecipazione della gente. Sant'Antonio è questo, è un dono dello Spirito alla Chiesa. Questo uomo che dà la sua vita, trasforma la sua vita non secondo il metro di giudizio, di pensiero del mondo, ma secondo la volontà di Gesù. A me spiace, sapete, un po' come per San Giuseppe, che venga rappresentato sempre Sant'Antonio come un vecchio, perché sì, lo sappiamo tutti che è morto proprio il 17 di gennaio del 356 a 105 anni, lo sappiamo tutti. Però quando ha fatto il passo decisivo che ha trasformato la sua vita, con la quale lui ha voluto dare gloria al Signore, quando ha fatto questo passo aveva 19 anni. E mi piacerebbe molto pensare la vita di Sant'Antonio, renderla attuale per l'età che ciascuno di noi ha, i giovani come giovane, noi che siamo adulti come adulto, e le persone anziane come un'anziana. Perché la risposta al Signore la dobbiamo dare in ogni momento della nostra vita. Era nato a Qumran, l'attuale Coma, in Egitto, nel 251. Abbiamo notizie certe della sua vita da due fonti importanti. Dunque vorrei dire questo perché non prendiamo la vita dei santi come storielle. La vita dei santi è documentata molto meglio di altri episodi storici che noi diamo per scontati. Perché? Perché un anno dopo della morte di Sant'Antonio, cioè nel 357, Sant'Atanasio, che era vescovo di Alessandria, Alessandria d'Egitto evidentemente, e discepolo di Sant'Antonio, scrisse e pubblicò la vita di Sant'Antonio. Io ricordo di avervi detto in altri anni che questo libro è uno dei libri che noi dobbiamo conoscere. Trovate questo libro facilmente nelle librerie cattoliche, La vita Antonii, scritta da Sant'Atanasio. Ma anche San Girolamo è quello che ha tradotto in latino la Bibbia, parla nella vita di San Paolo Eremita, di Sant'Antonio, racconta della vita di Sant'Antonio quando parla dell'incontro dei due santi eremiti, di San Paolo con Sant'Antonio. In quell'episodio, che probabilmente anche voi sapete e ricordate, del corvo che porta da mangiare i due santi che sono nel deserto. Parla anche della presenza di Sant'Antonio alla morte e alla sepoltura di San Paolo Eremita. Quindi abbiamo notizie certe della vita di questo santo. A 19 anni Antonio era già orfano di babbo e mamma. Proveniva da una famiglia ricca, una famiglia che lo aveva messo in condizioni di non poter lavorare, di non dover lavorare. Dice Sant'Atanasio che nel momento della sua ulteriore, chiamiamola così, ulteriore conversione al Signore, Sant'Antonio vendette 300 campi per dare tutto quello che aveva ricavato ai poveri, affidare la sua sorella, la sua sorellina alle vergini consacrate e ritirarsi nel deserto. Ma qual è il momento decisivo della vita di Sant'Antonio? Era un giovane, come ce ne sono molti, che viveva la sua vita vicino al Signore, andava a messa tutti i giorni. E un giorno, andando a messa, ha sentito la pagina del Vangelo del giovane ricco, che ricordate tutti. Il giovane ricco dice a Gesù: che cosa devo fare per avere la vita eterna? E Gesù gli risponde: vendi tutto quello che hai, dallo ai poveri e poi seguimi. E sappiamo dal Vangelo che il giovane ricco questo non l'ha fatto, per cui la sua vita annegò nella tristezza, andò via triste. Mentre invece Antonio ha il coraggio di fare questo. E dopo aver sistemato i beni e la sorellina, si ritira nel deserto per una vita durissima, una vita di preghiera continua, di penitenza, sotto le vessazioni, non solo le tentazioni, ma le vessazioni del demonio, e nella carità. Non mi posso fermare su queste virtù, però le accenno brevemente. La preghiera continua. Avete visto a volte, la nostra statuetta non è rappresentata così, ma avete visto che Sant'Antonio molte volte tiene un bastone con una campanella. Perché, sapete, durante le notti di veglia teneva in mano questo bastone. Quando si addormentava, la campanella suonava e lui riprendeva la preghiera. La penitenza. Immaginate il menù preferito da questi monaci, da Antonio e dai suoi successori, era pane, acqua ed erbe che trovava nel deserto. 90 anni così. Le vessazioni del demonio, che arrivava addirittura a picchiarlo e a tentarlo in un modo fortissimo. Tentarlo con figure femminili, lì nel deserto dove evidentemente non c'era nulla, e poi con forme mostruose, e questo è il ricordo di quello che vediamo nella statuetta, il maialetto che Sant'Antonio porta nella statua, in tutte le statue trovate questo, anticamente era un'immagine deforme di un animale mostruoso che rappresentava il diavolo e che lui teneva sotto la testa, teneva il piede sulla testa del demonio. Piano piano questo animaletto, anziché stare sotto i piedi, è passato a fianco, e così è nata la tradizione della benedizione degli animali nella giornata del santo. Le tentazioni fortissime, le avete già comprese, erano quelle del cibo e dell'agiatezza. Il santo viveva prima in una tomba dismessa a Coma, e poi a Pispir, quando si era ritirato ancora più dentro, vicino al Mar Rosso, in un castello abbandonato, infestato dai serpenti. Tentazione quindi della comodità, di quella comodità alla quale prima era abituato, la tentazione del sesso, questa comprensibile, e poi la grande tentazione del dubbio, cioè il dubbio di aver fatto una cosa giusta nella sua vita. Da qui deriva la sua opera di mediazione. Andavano molti a cercarlo perché volevano consiglio da lui, preghiere, e poi le guarigioni con le liberazioni dal nemico. Sant'Antonio, con la sua grande penitenza, con la sua grande preghiera, otteneva dal cuore di Dio le guarigioni di quelli che si rivolgevano a lui e la liberazione dal maligno per quelli che erano nel potere del demonio. Presto alcuni giovani presero ad imitarlo, vivendo in grotte vicino alla sua, ma si ritrovavano soltanto la domenica per la messa e per altri brevi momenti di preghiera. Vivevano tuttavia separati. È allora quello che si dice di solito, una forma di vita anacoretica, quindi solitaria, di cui Sant'Antonio è certamente l'iniziatore, ma anche con qualche cenno di vita cenobitica, quindi di vita comunitaria dei monaci. Alla sua morte fu seppellito in un luogo segreto, nel quale il suo corpo stette per circa 200 anni, poi fu ritrovato il suo corpo e le spoglie furono trasportate ad Alessandria di Egitto nel 527. Da lì poi furono portati a Costantinopoli nel 670. Poi questo personaggio sconosciuto ma presente nella vita del santo, Ioselino, questo Ioselino portò in Francia le reliquie del santo, la cui devozione così cominciò a diffondersi in tutta la chiesa allora conosciuta. C'è un dato che noi ricordiamo, che dobbiamo ricordare in questo momento: il cranio di Sant'Antonio Abate è conservato a Cagliari, nella chiesa di Sant'Antonio Abate a Sagosta, come si dice a Cagliari, no? In via Manna. Sicuramente in questi giorni è esposto nel suo altare, come da tantissimi anni, da tanti decenni si fa. E quindi probabilmente ancora nella situazione di poter essere venerato da chi tra di voi potrà andare a rendere al santo questo omaggio con questa per insigne reliquia. Concluderei così. Che cosa ci dice questo santo così antico, con questa vita così strana? E perché noi lo ricordiamo con questi segni che abbiamo? Il falò, i momenti di fraternità, mangiare e bere qualcosa insieme, per raccogliere qualche cosa per i poveri o per le opere parrocchiali. Perché la sua vita dice questo. Antonio è stato uno che ha creduto sul serio alla parola di Gesù e ha fatto quello che la parola di Dio gli ha chiesto, vedendola come qualcosa di detto direttamente a sé. Noi, io sono il primo, ascoltiamo la parola di Dio e questa tante volte ci scivola addosso, oppure la sentiamo come detta per gli altri. Qualcuno lo dice pure, no? Ah, questa parola va benissimo per il tale, per la tale. La parola di Dio va sempre bene per me, non per gli altri. Seconda cosa è questa. Questo fuoco di carità che ha animato la vita del santo. Molte volte Sant'Antonio viene rappresentato con un libro e sopra una fiamma, perché si dice che Sant'Antonio conoscesse a memoria tutta la Bibbia. E quindi questo fuoco di amore che scaturiva dal suo cuore nei confronti del Signore. Avere la capacità di una formazione seria per la nostra vita. Di pensare che quando penso alla mia anima, curo la mia anima, sto facendo la cosa più importante che possa fare in tutti gli anni, che siano brevi o lunghi, questo lo sa il Signore della mia vita. Vita che è una lotta continua contro la tentazione. La tentazione di sedermi, di accomodarmi, una sensazione che abbiamo un po' tutti in questo momento nella vita della Chiesa. Tanto che il Papa, parlando ai giovani nella precedente giornata mondiale della gioventù, non quella evidentemente che ancora non è cominciata, che sta per cominciare, ha detto che ci sono cristiani da divano, cristiani che sono seduti accomodati in una vita che non dice nulla, né a loro stessi né agli altri e ancora meno al Signore. Sant'Antonio ci insegna una cosa modernissima, il primato della preghiera, dare tempo a Dio, dare tempo allo Spirito, vivere una vita mortificata, che non significa una vita brutta, ma una vita corretta, una vita animata per la persona del prossimo e per la persona di Dio, nella carità e nell'offerta di quello che possiamo avere agli altri con una condivisione totale. Facciamo allora la festa di Sant'Antonio così, non soltanto per le cose esteriori, ma per le cose importanti che il Santo ci chiede. Perché fare la festa dei Santi significa firmare col nostro impegno la carta della loro testimonianza, quella carta che come testimone lasciano i Santi a ciascuno di noi. Ricordiamo allora questo santo, ricordiamolo pure con grande devozione, ma soprattutto imitiamolo nell'amore a Dio e nell'amore ai fratelli. In questo ci aiuti la gloriosa, sempre Vergine Maria, che invochiamo come nostra regina e come nostra madre. Sia lodato Gesù Cristo.